riorganizzare l'organizzazione di questa nostra, perché nel tema e nel fine in cui noi viviamo queste cose tendiamo più a far parlare il cuore e lasciare poi lo Spirito Santo condurci in queste cose. Speriamo poi di potervi coinvolgere, perché tanto alcune cose pongono delle domande, delle riflessioni alle quali noi non daremo una risposta perché non siamo deputati a farle, però insieme sarebbe bello confrontarci e capire. E la fraternità nella ricompensa ha un ruolo fondamentale, sono forse il principale, perché quello che ci viene chiesto, interrogatevi, se viviamo come francescani, secolari, singolarmente e come fraternità, sentendo i messaggi sia evangelici che di San Francesco. E quindi lascio a te la parola in questo momento, dai.
La cosa che mi ha sconvolto, come mi sconvolge sempre quando mi metto davanti alla parola di Dio, è che io stavo pensando a tutt'altro, nel senso che mi sarebbe piaciuto più un'opposizione allo spirito del mondo, il dot, des, la mentalità del mondo, quindi ero un po' partita sparata su questo punto. Che cosa vado a scoprire, mettendomi in povertà davanti al Signore, che in questo libro, la Bibbia, dall'inizio alla fine, fino alle ultime parole dell'Apocalisse, si parla di ricompensa. Ah, ho detto con me su fatto, io credevo che pensare ad una ricompensa fosse qualcosa di sbagliato in un certo senso. Ho scoperto che è Dio, è Lui che ha parlato di ricompensa. E allora vi leggo quello che mi sono scritto come un piccolo tema in pochi minuti, perché non ho più la memoria di un tempo e quindi lo spirito va anche aiutato così. Ecco, vabbè, ricompensa, sappiamo che vuol dire, dal verbo ricompensare, ripagare qualcuno di qualcosa, ed è anche figurato. L'uomo fa della ricompensa una questione di giustizia. Ogni attività merita una mercede, una ricompensa. Mercede, remunerazione, retribuzione, questi sono tutti sinonimi importanti. Ma nel campo religioso gli sembra che il disinteresse debba giungere fino a scartare ogni pensiero di ricompensa. E questo era proprio il mio caso, ve lo confesso. Tuttavia, Cristo non ha richiesto questo ideale illusorio, senza per questo rinunciare ad esigere dal suo discepolo una perfetta purezza di intenzione. La nozione umana di base ha radici nell'esperienza umana, nella relazione tra padrone e servo, ma la trascende infinitamente, perché Dio stesso la fonda. Si esprime con parole che designano la mercede, ma non si riducono a quello che noi intendiamo dovuto ad un lavoro. Questo si basa su un contratto, e penso che poi sarà Mario a puntualizzare qualcosa su questo. La ricompensa di Dio si basa sulla sua visita, che con un giudizio sanziona l'opera del suo servo. Viene a vedere, Dio si interessa, io ti ho dato un lavoro da fare, vieni a visitare l'uomo, vediamo come stai facendo. E questo ce l'abbiamo, io non farò tutte le letture perché altrimenti ci vorrebbero 2 ore ovviamente. Quindi. E comunque se volete segnarvi, prendervi qualche appunto sui riferimenti, poi dopo ve li darò, in modo che potete continuare una riflessione anche personale. E quindi già in Genesi 2.15, in Giobbe, in Matteo, lavorare per Dio comporta una mercede, E Dio è un padrone giusto. Quindi abbiamo già questo primo concetto di giustizia. Dio è giusto. E l'uomo come si pone? Come si deve porre di fronte a Dio? L'uomo è il povero, il mendicante, il servo, se non lo schiavo, che non ha altro se non ciò che il padrone gli accorda giorno per giorno. Dalla vita appena ci alziamo dal letto, dagli occhi che abbiamo, dalla luce, da ogni bene, tutto il bene, è lui che ce lo dà giorno per giorno. E la ricompensa è, e Dio ve lo dice, è frutto normale del servizio a lui. In Genesi 15:1 Dio promette la ricompensa ad Abramo. E questo è proprio dall'inizio della Bibbia, c'è questo, quindi dalle prime righe. La ricompensa nelle ultime righe, Apocalisse 22:12 e questa la voglio far leggere perché me la leggo io. Scritto molto piccolo. Ecco, vengo presto. Con me ho la mercede che darò a ciascuno secondo le sue opere. E poi abbiamo tutto il problema che si è posto il popolo di Israele fin dall'inizio. Voglio un po' restringere. C'è una frase però che vi cito, è proprio dell'empio negare la ricompensa. Negare la ricompensa. E mi è venuto in mente anche, io sono anzianotta, c'era il catechismo, quello da 200, che tra i peccati che gridavano vendetta al cospetto di Dio c'era negare la giusta mercede a operare. Quindi la Chiesa è anche quella parola di
rimarcato.
Certo. Comunque, la natura della ricompensa, da parte, questo nell'ottica, secondo la parola, rimane misteriosa e Dio l'ha rivelata progressivamente. Perché bisogna dire anche questo, che la parola è ispirata tutta da Dio, però il linguaggio e le culture sono le nostre. Quindi c'è sempre questo e quindi a volte dobbiamo capire anche l'interpretazione che l'uomo fa in un'epoca precisa in cui vive. Guardando non è che molte cose sono cambiate, mi volevo fermare però su un concetto in particolare, sulla solidarietà e responsabilità. Noi l'abbiamo ampiamente esplorata questi due concetti, però mi sono accorta che il senso con cui vengono trattati nell'Antico Testamento hanno un altro significato, nel senso che Dio guarda l'uomo sempre in modo globale. Noi parliamo un po' della globalizzazione, Dio guarda l'uomo in modo globale, cioè l'uomo non come singolo, ma appartenente a una famiglia, a una tribù, a un popolo. Allora che cosa succede? Il concetto di solidarietà non è quello che esprimiamo noi oggi, è simile all'amore, cioè partecipiamo, risolleviamo dalle sofferenze gli altri, piangiamo con questo, c'è, però è un concetto che al tempo in cui ai tempi della Genesi, in cui fu scritta la Genesi, non era visto così, era visto in un altro modo. Significava che l'uomo, proprio per questa sua relazione, se le cose andavano bene, vuol dire che non c'erano peccati o grossi. Quando le cose andavano male, una carestia, si perdeva una guerra o altro, si doveva scovare il colpevole e si doveva punire. Questo non era nella mente di Dio, ma era nella nostra, cioè, perché umani eravamo allora, umani siamo anche ora, era in questa mentalità, era la nostra mentalità di vedere che ciò che fa un uomo ricade su tutta la collettività. Abbiamo ancora nella dottrina nostra il concetto che sappiamo che il peccato del singolo è vero, tira tutta l'umanità verso il basso, come la santità
eleva.
Però, ecco, è l'esigenza umana di ricercare e trovare un colpevole, punire il responsabile, noi lo vediamo proprio raccontato. Cioè, c'era già una specie di codice penale. C'era la pratica degli ordali, i giudizi di Dio, e questo c'è i numeri, e anche la stessa inchiesta che viene raccontata, quando Dio va a vedere chi aveva mangiato l'albero, perché quando fa l'inchiesta, e ci sono proprio è uno stile, che era lo stile dei giudizi che si usavano allora. Tutto questo viene a non accadere, ma a passare su un altro piano, quando Dio piano piano ci trasmette se stesso, la sua grazia, ci apre la mente. Comunque c'è stato un lungo dibattito raccontato sia nei libri storici, nei libri, nei proverbi, in tutto. Vediamo sempre che il popolo ha voluto, da una parte è come se facesse comodo che il colpevole veniva identificato e veniva eliminato, così era meritevole della grazia. Dall'altro, chi veramente si è aperto, anche nell'Antico Testamento, si è aperto alla grazia, e si sono aperti alla grazia tutti i profeti, che cosa poi hanno capito, hanno compreso, non con la mente ma con il cuore? Hanno compreso che, come il Teles per esempio, tutto è vano, cioè noi non ci possiamo spiegare le cose. Abbiamo voglia di affaticarci. Dobbiamo fare uno sforzo per capire anche con la mente, ragionare sulle cose, ma soprattutto dobbiamo anche aprire il cuore. E vedete che la misericordia alla fine se viene, a un certo punto si arrabbia quasi, no? Perché dice nessuno più, c'è un punto dove dice deve dire più che il padre mangia l'uva acerba e al figlio si allega il dente. Cioè non è che i delitti dei padri cadono sui figli. Ognuno quindi può al limite salvare se stesso. E dice oggi Noè non avrebbe potuto salvare la sua stirpe, poteva salvare solo se stesso. Quindi tutto questo però poneva un problema, un dramma nella coscienza dell'uomo. Dio è giusto o non è giusto? Perché allora se è così, quando tutti sono buoni com'è che ci sono lo stessi terremoti, le sciagure? Il mistero, siamo davanti al mistero sempre dell'iniquità, al mistero del male. Quindi anche questo tema che sembrava un po' scontato, si pone comunque sempre in un atteggiamento in cui non resta che piegare le ginocchia, perché quando ci troviamo davanti al mistero, alla fin fine dobbiamo sempre metterci in ginocchio, partire dall'essere nulla e da capire che, come dice Giobbe a un certo punto, io ti ho visto, Giobbe è ancora Vecchio Testamento, nel momento che lo ha visto è rimasto abbagliato, ha visto la luce. E quindi tutte quelle domande che a volte assediano il nostro cuore, quei drammi, non possono essere compresi del tutto se non aumentiamo questa fede, che però è fede sia in Dio, nella sua esistenza, ma è fede anche nella sua ricompensa. E questa ricompensa, alla fine dove va? Diciamo, che è bello per tutto, qualche cosa, sì, lo so, no, ma non... Ora quello che il Signore mi sta suggerendo in questo momento di dire è che abbiamo bisogno veramente di farci piccoli, di non farci domande inutili che ci fanno un po' tolgono le energie, ma abbiamo bisogno, proprio perché piccoli, di un'apertura più grande. E a me, ne parlo con Mario, poi non è che ci siamo riusciti a preparare o condividere più di tanto, però mi era venuta una strana immagine, e poi anche il fatto che io sono per la parità, adesso scherzo un poco così alleggeriamo, la parità di genere, no? Se invece di ricompensa e di mercé parliamo di compenso, parliamo anche di scompenso. E allora pensa al cuore di Dio, che è amore, e amore infinito, e lo riversa nel nostro cuore. Chi si scompensa e non compra più questo amore è il nostro. E lì chiedere con umiltà sempre grazia, sempre grazia. E un'ultima cosa, perché c'erano ancora tante cose, ma mi sono anche un po' mi metto anche nei vostri panni, ecco, sulla fraternità c'era proprio un bellissimo pezzo, perché poi in effetti io e Mario all'inizio ci siamo detti il pezzo della formazione sembra scarno, è un po' scarno, ma in realtà ci sono molte,
leggiamo quelle là, perché sono delle, chi è che ha letto questa pubblicazione sulla,
è tutta, perché
alzate la mano giusto per un tasso, nessuno. Allora, dopo leggiamo questi, ci sono due o tre letture brevi, ma molto significative, che ritengo che dopo vadano lette. Posso farmi interprete in questo momento un po' di tutti? Posso dare un bacio a Mario Saira, a nome di tutti, perché ha dato un senso fortemente spirituale a questo, e vi dico perché voi non l'avete ancora letto, che quello che lei ha detto non è riportato da sopra, cioè lei ha fatto una ricerca, un'analisi attenta, è andato oltre, ma ha esplorato la questione. Bravo, Rosa, partiamo un bacio a nome di tutti. Veramente, bravo. Io mi collego per poi dopo, io sarò un po' più tecnico probabilmente. Anche perché la pubblicazione che ci hanno offerto si perde a un certo punto, quindi cerco un attimo di raccogliere le cose principali che mi hanno soprattutto creato risonanza. Questa pubblicazione parte con una frase di Gesù: non fate la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la ricompensa deve avere un carattere particolare, la gratuità. E su questa gratuità il testo poi si apre portando delle osservazioni, anche particolari e anche molto significative. E anticipa il tutto dicendo che i pilastri della religione, secondo l'autore di questa pubblicazione, devono essere identificati nella elemosina, nella preghiera e nel digiuno. Perché? Perché in realtà sono questi che definiscono il rapporto con l'altro, e con Dio, con le cose, con noi stessi, e quindi anche la radice dell'esistenza umana, su cui spende delle considerazioni molto particolari, ma che possono essere sintetizzate soprattutto nel fatto di dover far piacere agli altri, il compiacere agli altri. Spesso il compiacere agli altri comporta il distaccarsi dal dover piacere invece a Dio. E questa compiacere agli altri, oltre a se stessi, è strettamente collegato con un'immagine molto forte che ha poco di francescano. E il testo ci invita a fare una riflessione su questo, perché quando noi ci proiettiamo a fare le cose per far vedere che le facciamo e a volte non le sentiamo nel farle, a questo punto sono fini a se stessi o forse sono egoisticamente finalizzate solo alla persona che le pone in essere. E questo autocompiacersi è qualcosa che caratterizza molto oggi la nostra cultura, la cultura dell'immagine, dove tutto ha una sua logica che è lontana da quella del francescano e del cristiano. L'autocompiacersi peraltro comporta una cosa particolare, che peraltro è richiamata proprio anche in alcune letture. Quale la particolare? La schiavitù degli occhi. Negli Efesini 6.6 si parla proprio di questa cosa, l'uomo schiavo dello sguardo altrui. In realtà è tutta la gloria, la schiavitù dello sguardo. Che bella questa affermazione. E cosa ci offre Giovanni in alcuni suoi passaggi? Io ve le dico 5.44 perché sono particolari, perché aprono poi il discorso. Non può credere in Dio chi cerca la gloria degli uomini, e chi non opera davanti a Dio per amore e umiltà sta operando per se stesso. Quindi oggi si registra soprattutto nell'ambito della Chiesa, è una denuncia che viene fatta in questo articolo, la crisi della gratuità. Perché? Perché sussiste una logica dura, quella del mercato, del dare e dell'avere, il cosiddetto due orders. Per capire la gratuità dell'amore, chi scrive ci invita a fare un bellissimo esperimento. Guardate che è particolare, a volte io guardavo la pioggia, no? E cercavo di sentire questa cosa, l'ho avvertita mentre le parlavo. Per capire la gravità dell'amore basta vedere e capire la croce. Perché dalla vita di Gesù fino alla sua morte, una morte che apporta una sconfitta apparente, in realtà è lì che si vede la gloria, riusciamo a capire la sofferenza di Gesù e la sua gratuità nell'offrirsi a Lui. Allora, io mi sono posto la domanda con delle persone che non frequentano il nostro ambiente, che non coltivano il loro spirito, persone molto lontane. E quando ho posto loro questo stesso interrogativo, la risposta è stata: non avverto nulla. Io l'ho avvertita, ma vedo nei vostri occhi, anche a voi c'è un ritorno, qualcosa che sentite. Questa è la differenza che ci invita a fare sempre questo autore. Noi che avvertiamo, noi che sentiamo quel peso, quella croce, quella sofferenza, e che cominciamo ad avvertire quella gratuità, perché si apre un palcoscenico incredibile, si parla di gratuità elementare, di quella semplice, quella economica, quella umana, ma la nostra, la più importante, è quella spirituale. E per chi fa dei percorsi di fede così particolari, profondi, lunghi, è quello che deve porsi ogni giorno quando sta davanti alla croce. Interrogarsi: io avverto la stessa sofferenza? Avverto che la mia gratuità
che non deve apparire ad altri, mi restituisce qualcosa, ma soprattutto a Dio. Lo sto facendo per me, lo sto facendo per lui o lo sto facendo per lui? Queste sono le domande che ci pongono e che aprono logicamente ad un'altra finestra che si apre, la reciprocità cristiana. Questa nasce proprio dalla gratuità. E nel Vangelo di Giovanni lui ci ricorda una cosa importante. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Ma c'è un'altra cosa che si aggiunge e si ricollega fortemente. Come io ho amato voi, così voi amatevi a vicenda. Che significa questo? Significa che il Vangelo è pieno di questi inviti, di queste memorie, e soprattutto qualcuno potrebbe vederli come dei comandamenti. Amatevi l'uno come l'altro. No, noi francescani siamo chiamati a non viverli come comandamenti, perché il comandamento viene fatto all'uomo semplice. Dobbiamo viverli come vocazioni.
Prima è un bravo.
E la vocazione è un qualcosa che si deve coltivare, si deve credere, bisogna poi farla propria e portarla fuori. C'è un'altra cosa importante, la asimmetria della ricompensa per un cristiano. Che significa? Il dare e il ricevere in realtà non si trovano nello stesso piano e non possono essere valutati nello stesso modo. Perché per un cristiano il dare e avere sfugge alle leggi del mercato. E guardate che secondo anche un orientamento delle scienze della psicologia attuale, chi si offre a fare una terapia ad un'altra persona, in realtà prende tantissimo e riceve di più di quello che offre. E nel nostro piccolo, noi professionisti dei processi d'aiuto, che possono essere gli assistenti sociali, gli avvocati, noi avvertiamo che quando ci doniamo all'altro, noi prendiamo dall'altro più di quello che possiamo immaginare. E non certamente il complimento o magari il ringraziamento perché abbiamo risolto un problema, a volte non li risolviamo, ma il fatto di esserci posti al loro favore, anche soltanto con l'ascolto. E questo ha logicamente un ritorno. In psicologia critica viene chiamata non ricompensa, ma viene chiamata invece ritorno emotivo. Ma le situazioni sono molto simili. Ma noi cristiani non dobbiamo vivere solo da noi, dobbiamo sapere che a quel momento in cui noi facciamo questo e viviamo in gratuità e offriamo in gratuità la nostra vita, sappiamo che dobbiamo offrirla solo a una persona, a lui. Quella è la nostra mission. C'è da dire che Giovanni ci ricorda, collegandoci ai primi due passaggi, un terzo ancora più importante che assorbe un po' tutto. Chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio. Come vogliamo conoscere? Quante volte ho avuto la fortuna di sapere, di sentire, per cui mi chiedeva, ma io volevo conoscere Dio ma non l'ho mai incontrato. Ma tu mi parli di Dio, ma l'avevi visto? Quante persone, quanti di voi avete avuto? Ma guardate che sono ragazzi che comunque che parlano. Ebbene, la cosa bella ci dice proprio Giovanni, e se tu ami, non puoi conoscere Dio, perché Dio è amore. Chi non ama non solo non ha riconosciuto Dio, ma non riesce nemmeno a sentire quel sentimento amorevole. E per amare bisogna corsi verso l'altro, perché ci ritorniamo su questo. Dio non è una cosa astratta, sono tutte le cose della nostra vita, dai nostri vicini, i nostri parenti, la persona di strada, l'ultimo, le persone più sofferenti, i bambini abbandonati, tutte le persone e tutte le anime che invocano aiuto, anche in modo silente, sono il volto di Dio. E quella è la nostra missione e questo è il nostro invito. E quella ricompensa che noi offriamo a Dio è aiutare loro, ma non deve arrivare a noi, perché sappiamo che stiamo facendo qualcosa per gli altri. Poi c'è un altro carattere importante della ricompensa, che viene rimarcato nel testo, la definitività cristiana, o meglio, l'amore deve essere stabile, perché quando incominciamo a vacillare, lo dicevo prima, proprio lo dicevo tu, vacillare nella propria fede, nelle proprie opere, nel modo di pensare e fare, significa che tu hai ancora dei vuoti da colmare e c'è ancora tanto da lavorare. E noi abbiamo una fortuna, perché molte persone, anche molti preti, e questo lo racconto anche in altri testi, vivono la solitudine dello spirito, perché non hanno che dello spirito, perché non hanno dove attingere, oltre al Vangelo, la loro missionarietà che fanno in chiesa con persone che sono particolarmente poco d'aiuto. Ma noi abbiamo la fortuna di avere una fraternità. E non è un caso che nelle ultime letture che ho avuto il piacere di me l'hanno sottoposte, proprio il Papa, e poi lo vediamo, invita tutti i preti, anche quelli monastici, quelli i parroci che si vivono arroccati nelle loro parrocchie, eccetera, abbattete le mura, entrate in azione, uscite fuori, la parola d'ordine è uscire, perché solo se esci e solo se tu entri in azione, forse puoi offrirti agli altri. E il Papa Francesco dice, il testo poi richiama una cosa molto importante, però che arriverà dopo. Ma lo stesso San Francesco tende a smascherare se stesso. Perché? Perché la stabilità e lo smascherare il doppio fine. C'è questa cosa così che dice, state attenti a non praticare la vostra giustizia, la vostra giustizia. Giustizia intesa non come giustizia di regolamento di conti amministrativi, eccetera, giustizia umana, davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che riceve. Perché il nostro Padre ci ricompenserà solo se noi abbiamo fatto in modo di onorare quella nostra vocazione, quel fatto che abbiamo fatto con lui, e non certamente con noi stessi. San Francesco da giovane era molto brillante, era un cavaliere, un soldato, molto decente, era un ragazzo molto libero, molto piacente e faceva una vita anche molto dissoluta. E lui amava sentirsi così, perché viveva in una cultura in quel tempo, una cultura di immagine per quel tempo, il bel vestito, figlio di un mercante. Oggi portiamo le stesse cose e vediamo i giorni di oggi, no? Eppure San Francesco, la sua conversione.
Cambiamento.
Proprio questo paragone è fortissimo, perché loro
lui le feste, immagini. Lo avevano eletto, le feste.
E infatti
perché aveva le possibilità e il lusso
di
e c'è ancora di più. Lui si compiaceva di sentirsi dire che era il primo, il numero uno. Lui era proprio il cosiddetto Wapotier, un pochettino fungero, e amava essere così. La cosa più importante è che poi dopo lui si abbandonò alla sua vanagloria vivendo una nuova beatitudine. Ma come? Come si vive questa beatitudine? Quando si è coscienti di non essere, di essere nulla. La coscienza dell'essere nulla è una delle cose più difficili, perché significa che tu ti devi abbandonare totalmente.
È la più bella.
Per chi riesce sì. C'è un frate di Santa Chiara che in un momento di confronto, un frate era, non so se ancora è in vita, era così bassino, parlava tre lingue, era così ed era detto alla biblioteca, era e lui,
Padre Giustino,
forse Padre Giustino. Ed era pieno di cultura, ma soprattutto di saggezza. In una delle sue perle di saggezza lui ripeteva sempre ai giovani, durante gli incontri che si facevano, incontri che lui sfuggiva perché lui non amava parlare in pubblico, diceva sempre, il giorno in cui voi vi riconoscete nulla davanti a Dio e davanti agli uomini, allora fatemi chiamare francescani, fino allora non siete niente. Ed era forte, Ed è quello che in qualche modo ci viene chiesto. Adesso invece entriamo in un altro palcoscenico, L'autore di questo articolo è Diodato di Tacco, anche con maestria, e credo che sia, secondo me, anche un economista, perché ha incominciato a dare il focus, entra in altre questioni, di cui una molto recente, che è datata 2016. Voi sappiamo tutti, forse Paolo più degli altri, e forse anche Giovanni, che a Firenze nel 2016 c'è stato un convegno sull'economia pastorale ecclesiale. Perché? Perché il Papa ha preteso, lui, proiettiamoci un attimo nel vissuto del Papa, il Papa viene da una cultura dove abbiamo povertà che si estrema con una ricchezza estrema. E lui, francescano, è ancora molto legato anche al movimento dei Focalini. E proprio il movimento dei Focalini nel 2011, attraverso anche un professore universitario della Lusa di economia, aveva introdotto una nuova teoria, che poi in realtà è stata trasformata in pratica, che era un'idea brillante di Chiara Lubich. Quella della economia solidale. Questa economia solidale che ha avuto difficoltà a farsi spazio, poi è entrata, si è affermata, e oggi addirittura gli economisti di tutto il mondo ritengono che potrebbe essere la soluzione alle povertà del mondo. Figurate. Sono passati 15 anni, e dopodiché io ho voluto fare anche una mia ricerca, in cui ho raccolto dei dati statistici per verificare in quante parti del mondo viene applicata, che risultati sono stati realizzati e come viene realizzata. La cosa è semplicissima. A volte le idee più semplici creano le grandi opere. Perché, e ci ricordiamo che questa è una bella frase che forse Nini non si ricorda. Nini in uno dei suoi incontri mi lasciò un pensiero particolare in cui disse, terminò dicendo, le opere di Dio sono eterne solo se sono fatte con amore. Ebbene, queste nuove economie, se non vengono fatte con amore, perché se non c'è amore, l'imprenditore non le mette in essere, perché non divide in tre parti il proprio profitto. Attenzione. Una parte per l'impresa, una parte per, logicamente, per il rifinanziamento del progetto, perché l'imprenditore ragiona con il finanziamento delle proprie entrate in percentuale, altrimenti diventa un'economia stabile, cioè se io produco e consumo.
Se non va avanti va indietro.
Se non produco e investo, produco e investo, almeno una piccola parte, significa che io o torno indietro o rimango stabile. L'economia va avanti così, bisogna investire anche mantenendosi al tempo, alla tecnologia avanzata. Perdonate se divento, però è quello che ci invita. Una terza parte, Chiara Lubich, e questo economista che poi è stato lui in qualche modo a creare la rete, hanno proposto, e questo è partito dal Brasile, attenzione, dal Brasile, un terzo offrito ai poveri, perché questi poveri possano non vivere di niente, ma incominciare a entrare anche loro nel circuito del capitale investendo, perché se qualcuno non compra voi non potete vendere. Se povero ha, come ragionate voi nel grande, una parte la spende per la sua famiglia, un'altra per poter realizzare un lavoro, ma un'altra dovrà spenderla, e a questo punto voi mettete in movimento il mercato. La legge del mercato è questa, creare movimento. Guardate, sono così sottili le cose. E Chiara Lubich, donna pia, che non aveva conoscenze di questo, forse aveva raccolto tante dichiarazioni, consigli, eccetera, aveva dato questa idea oggi è diventata addirittura un toccasana dell'economia mondiale. Questo convegno ecclesiale, facciamo un passo indietro, termina attraverso un bellissimo lavoro dei laboratori tematici e di confronto con delle proposte che io ho voluto
raccogliere sinteticamente, con estrema sintesi, perché sono quelle che poi noi siamo chiamati non solo a raccogliere, ma a cercare anche di mettere in pratica. E l'invito che esce dal convegno ecclesiale viene fatto non solo al singolo cristiano, ma alle comunità e alle fraternità francescane. E sentite, ci ricorda: formate coscienze adulte e forti nella fede, capaci di testimoniare ovunque, sperimentate voi stessi forme nuove di vicinanza all'umanità fragile, ferita e povera. Date un segno alla vita cristiana, date un segno alla vita cristiana. Riscoprite la parola, ma riscoprite sempre, ogni giorno, la propria vocazione. Fatevi abitare da Cristo per essere sua presenza, per suscitare nel cuore degli uomini una sana inquietudine della verità. Guardate, è bellissimo questo. Una sana inquietudine della verità. Diventate chiesa umile, e questo è San Francesco, è Padre Francesco che parla proprio. Educatrice per le nuove famiglie, con nuove reti e per i nostri giovani. E, ma apritevi ai nuovi linguaggi digitali ed aprite nuove piazze digitali, lavorando in equipe, soprattutto per affiancare il nucleo fondamentale della nostra società, le famiglie in difficoltà. Che missione che ci viene richiesta e riproposta. E la nostra fraternità, possiamo dire che questi obiettivi ce li siamo sempre proposti, in qualche modo li abbiamo anche cercato di realizzare. Ma diventate una chiesa in uscita, e Papa Francesco ci dice, ci ricorda, la chiesa non può essere mai in posizione di difesa, deve abbattere i muri ed entrare in azione. Questa è la pastorale della Chiesa del terzo millennio, anche secondo il Concilio Vaticano. Pastorale della Chiesa del terzo millennio. L'economia delle comunità cristiane e della vita quindi ci pongono delle sfide. Sfide che dovremo raccogliere, sfide che dovremo mettere in atto, ma non ci viene chiesto di farle singolarmente, ma con fraternità, come gruppi ecclesiali, perché loro sostengono, soprattutto al termine, alle sostanze di questo convegno, va bene che ci sia qualcuno che lavori come un battitore libero, che entra in azione perché può muovere delle masse, entrare nei posti dove sono dormienti, dove suscitare e fare, ma poi da soli non possiamo fare nulla se non siamo compatti. E questa fa parte di un'economia non soltanto di mercato, ma un'economia anche spirituale, perché insieme si può fare di più. Poi c'è un richiamo, e questo è il richiamo particolare, un richiamo alla nostra Costituzione, l'articolo 15, comma 3. Noi siamo chiamati ad essere attenti e propositivi, ma in particolare siamo invitati a non sostituirci a chi deve uscire da un impasse spirituale, economica, di qualunque tipo, ma dobbiamo donare la nostra canna da pesca e imparare a pescare. E il richiamo all'articolo 15 è molto particolare, dopo lo andiamo a leggere, perché è bene che noi riprendiamo periodicamente questi articoli, che diamo per scontati. Ma io sono il primo che, nonostante sono un normativo, spesso dimentico magari non solo la struttura ma anche il contenuto, e in qualche modo ci aiuta questo articolo a ricordarci, uno, ad accettare le sfide più pericolose e coraggiose, perché raccogliere quelle più facili non serve a niente; la seconda, a non rimanere statici ma essere dinamici. Poi l'altro lo andremo a leggere. C'è un altro punto importante. Benvenuta Giovanni, benvenuta Raffaella. L'economia, e questa è una cosa molto bella, l'economia ha degli effetti speciali e spesso indesiderati ma altamente produttivi. E c'è una tecnica che si chiama spillover. Che significa? ricaduta di esternalità positiva. Il termine non l'ho coniato io, lo dice l'autore. Non sei stato così bravo, anche perché è così particolare. Cioè, una certa situazione o una certa attività, solitamente posta in essere in un certo modo, può generare effetti collaterali. Più delle volte possono essere positivi e quando sono negativi noi dobbiamo cercare di arginarli, ma dobbiamo capirli. Un esempio per tutti, banale. Immaginiamo una persona che va a farsi in un paese dove manca l'acqua, un bagno in una vasca da bagno e la riempie. Trova beneficio, si pulisce, si lava, ma quell'acqua può uscire fuori dalla vasca e può andare a irrogare i campi che sono circostanti. Senza volerlo, quella persona nota che quell'effetto è uno spillover, cioè ha una ricaduta di esternalità positiva perché senza saperlo va a irrogare i campi vicini.
Ma è
che sta pure bene, è che sta pure bene. Allora, questo cosa ci dice? Ci ricorda due cose importanti che sono scritte nel Vangelo. Il primo, il frutto, o meglio, il seme che non viene piantato, non dà frutti, quindi avere un frutto, un seme in mano a che serve. L'altro, la capacità di analisi, di creatività che i francescani devono mettere in gioco, lanciando nuove attività sociali, questo è l'altro invito che ci ha fatto da testo, anche di carattere economico, di solidarietà, pratiche ed esperienziali e soprattutto con un nuovo approccio. Sapete il nuovo approccio che ci viene chiesto qual è? È quello delle scienze sociali. E sarebbe esattamente dal pensare, passate a fare. E questo con impegni personali che devono essere non occulti, ci ricorda l'autore, ma devono essere visibili al mondo perché devono sapere che c'è chi lavora per migliorare le condizioni sociali del nostro paese, della nostra civiltà. Perché le persone devono sapere che c'è qualcuno che si sta muovendo per poter fare alleanza e far diventare il singolo, non più singolo ma gruppo, trasformarlo quindi in fraternità, in gruppi di aiuto e quant'altro. E io credo che è possibile cambiare il mondo con piccoli gesti, fatti con amore. Ma e credo che se vengono fatti bene questi possono anche moltiplicarsi. Ma alla base dobbiamo sempre ricordarci che quello che noi facciamo lo facciamo perché non solo abbiamo avuto una chiamata, non solo perché abbiamo una missione, ma perché abbiamo una vocazione. Ed è quello che ci dice anche l'autore di questa bellissima pubblicazione che traccia ed entra e esce in tanti panorami e ritorna sempre a ricordarci la regola dell'Ops, che dice ricordatevi, 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 siamo presenti con la testimonianza della propria vita umana e anche con iniziative coraggiose, tanto individuali che comunitarie, nella promozione della giustizia, e in particolare nel campo della vita pubblica, impegnandoci in scelte concrete e coerenti alla nostra fede. Ma reputiamo il nostro lavoro sempre come un dono, come partecipazione alla creazione, come redenzione e servizio della comunità umana. Ma ancor più, non dimentichiamoci che noi siamo portatori di pace e siamo memori che la nostra pace va costruita ogni giorno, continuamente, ricercando vie dell'unità nelle nostre fraternità attraverso il dialogo e soprattutto fiduciosi nella potenza del germe divino che è nell'uomo e nella potenza trasformatrice dell'amore e del perdono. Ma ricordiamoci anche che dobbiamo essere, diventare e dobbiamo farci vedere soprattutto come messaggeri di perfetta letizia in ogni circostanza, perché dobbiamo portare agli altri la gioia e la speranza, e dove c'è sofferenza c'è povertà. Allora questo finisce, ci dà questo invito terminale, ma è molto bello, perché a volte noi ci dimentichiamo una cosa importante. Noi siamo messaggeri di letizia, allora dobbiamo affrontare le cose con un modo diverso. Dobbiamo portare quello che viene chiamato ottimizzazione, i processi di ottimizzazione, di normalizzazione, Quando una cosa diventa impossibile, noi dobbiamo, con l'amore di Dio, pensare che possiamo normalizzare il problema utilizzandolo e risolverlo. Perché non siamo soli. Siamo fraternità e abbiamo Lui che ci sta vicino. Il professore che ha fatto queste grandi ricerche, che ci ha fatto questo omaggio di queste cose, è un certo professor Luigi Bruni, il quale però dice anche una cosa, una grata orecchie. È un economista e dell'Università Lusa. E ha tirato l'orecchio addirittura anche al Papa, perché a un'intervista che è stata fatta, e in cui il Papa poi ha anche risposto compiacendosi di questa cosa, lui invita, sempre questo è stato il suo obiettivo, l'inversione del capitalismo gerarchico. Cioè, non deve essere più l'imprenditore che deve gestire e produrre per l'impresa, ma l'inversione sta... Facciamo muovere da basso l'economia, in modo tale che solo l'imprenditore ne prenda benefici e sappia che non dipende da lui, la sua impresa. E lui c'è riuscito. Oggi vi dico di più, ci sono due imprenditori italiani. No, ma attenzione, più di conversione spirituale per fare questo ci vuole amore, perché altrimenti non vai a dividere. Però, spinti dalla legge del mercato, che oggi si sta cominciando a invertire, perché i dati sono questi, attenzione, i dati sono questi qua, sono altissimi, dicono addirittura, stiamo chiedendo, anche perché ho coperto l'orologio e qualcuno mi sta cominciando a guardare sotto, ha ragione, le piattaforme di raccolta, eccole qua, stanno qua. Una delle tecniche che si sta utilizzando, che è molto diffuso, è il cosiddetto sharing economy, l'economia della condivisione. Noi lo vediamo nelle grandi città, anche a Napoli, ad esempio a Museo abbiamo le macchine elettriche. Okay? Ci sono addirittura delle società, dei tassisti, che per tragitti fissi raccolgono più persone e fanno dividere la spesa. Questi si chiamano, in termini tecnici, mutuati dall'inglese, sharing. Sharing significa condivisione, cioè si condivide e si divide. Ma attenzione, io prima ho parlato dello spillover, cioè l'effetto indiretto. Qual è l'effetto diretto di uno sharing economy? Se tutti o gran parte in una città come Napoli dividessimo la macchina sociale, chiamiamola così, o dividessimo il tassì, o facessimo uso di biciclette elettriche addirittura che vengono affittate, e che della stessa bicicletta io non ho la proprietà, ma partecipo affittandola, quindi questo è un sharing e poi ha tanti piccoli nomi. Che cosa sto contribuendo a fare in modo indiretto? Quello spillover, che cos'è? Io sto riducendo, uno, lo smog nella città, due, il senso di proprietà lo sto riducendo, anidride carbonica che comincia, lavoro, offro lavoro, perché così io creo un movimento, ma quante altre ricadute positive ho attraverso questo nuovo metodo dello sharing? Queste e tante altre piccole cose sono nuovi approcci economici.
Ma io sento una trasmissione, cioè proprio l'imprenditore, cioè il suo ricavato, ci sono come assai, e cominciate a spingere di più ai operatori. E io invece, perché disse, loro fanno lavoro e io vendo. Cioè, se non vengono sei debiti, se non sono soddisfatto,
famosissimo, marxista peraltro.
Perciò
no, è questo un ritorno. Allora, noi lasciamo fuori le ideologie politiche, guardiamo invece la fattualità dell'impatto sia economico che sociale. Vedete, c'è una cosa importante, Ida oggi ci sta aprendo un'altra finestra, quello che vi dicevo prima, la cosiddetta ottimizzazione. Da cosa nasce? Nasce quando noi motiviamo le persone ad avere una partecipazione in un'attività lavorativa. Se noi non motiviamo,
non abbiamo quella che si chiama unità produttiva in più, perché l'unità produttiva nasce solo quando una persona ci crede, condivide la nostra scelta e deve lavorare a pari perché gli ottiene un beneficio.
Però Susanna, cioè, ripeto, credendo che lei, però ha messo un amore, non so, lui ha amato, no? Cioè,
poteva anche non farlo. Allora, chiudiamo, almeno io.
Vai anche a lavorare con spirito.
Certo, no, noi come diceva Mario, non posso Mario.
Io di meno.
Come cristiani e come seguaci della società francescana, non dovremmo mai perdere di vista Gesù, San Francesco, abbiamo questi pilastri, no? Allora, Gesù faccio te, San Francesco, cioè non so. Allora, mettendoci questa spiritualità, altro che possiamo, cioè, mo faccio la cazzata, proprio per staccare un po' cos'è posto. Io ho avuto gli operai a casa, no, i saputi, i macinelli, eccetera, eccetera. Allora io nella mia, perché mi dispiaceva pure cambi, eccetera, mandarli a mangiare fuori, no, un panino asciutto, e li invitare, e che fai, poche cose, ci possiamo arrivare, e dopo una cosa di salata. C'è una pazzata, io ma c'è il quarto programma, sì, allora io nel preparare il primo giorno la tavola, quindi dire che mi fanno trovare questa cosa all'opportunità di casa che si può consumare. Allora la dice che la macchina è stata andata a mamma, ma non mi hanno perché c'è un tavolo lì, la stilazzo vecchio, diceva ma che sai quello che c'è. Sono sempre più abbandonate,
in molti paesi si stanno incominciando a organizzare attraverso queste piattaforme di condivisione, in cui dicono siamo, condividiamo un pezzo di terra, un quartiere, il quartiere abbandonato, tassiamoci. Addirittura c'è chi si offre col tempo, si fanno dei turni per pulire delle strade. No, attenzione. No, però attenzione, si stanno creando queste allora poniamoci una domanda, attenzione, no, andiamo oltre, perché questa è una cosa: dove c'è crisi e c'è sconfitta dell'istituzione e il cittadino riprende se stesso e il proprio territorio, domani chi rappresenta queste istituzioni sarà una persona inutile. Quindi dove si arriva? In alcuni paesi dell'Australia e degli Stati Uniti d'America c'è la cosiddetta autonomia gestionale del bene pubblico. Noi nel nostro piccolo, senza volerlo, perché le cose ci passano davanti, noi non ridiamo un peso, ma dobbiamo guardare oltre, vedere altro. In molte piazze i giardinetti non sono coltivati dal comune, ma vengono dalla gestione dei commercianti, oppure dei ragazzini che escono da alcune scuole. C'è un piccolo comune di Como che addirittura le mamme hanno creato il babysitteraggio di quartiere, cioè tra di loro si alternano per non pagare persone esterne, si alternano, ma saranno, ma è bellissimo, bravo, tutto però questo tanto è vero, tutti i giardinieri del comune di Napoli ad esempio stanno tutti quanti slogati a fare altro. Ci sono anche denunce fatte, eccetera. Chiudo. 13 in un solo anno, 2015, si sono registrati in questa economia della condivisione. Fitto di biciclette, attenzione, in 29 città dove è operativo, questo lo dice il primo rapporto dell'Osservatorio Nazionale, promosso dal Ministero dell'Ambiente e dello Sviluppo Sostenibile. Allora, 13.000 biciclette a disposizione in 200 comuni, 5.764 auto condivise da 70.000 utenti, questa si chiama la formula care sharing, l'altra sono biciclette, bike sharing, vedete come le hanno condivise, 6 milioni e mezzo di noleggi effettuati per scooter e bus. Queste sono le ricadute positive, ma di tutto questo significa che il nostro mondo sta girando, sta cambiando qualcosa. Spesso ci passa davanti, non abbiamo la possibilità di capire, siamo partecipi della nostra realtà, di quello che noi viviamo, e soprattutto entriamo in azione, perché il Papa ci invita ad entrare in azione, prima conoscendo, poi approfondendo. Come dice il testo, dice, noi francescani siamo tenuti a analizzare gli eventi sociali attorno a noi. Dopo averli analizzati, averli compresi, insieme dopo dobbiamo entrare in azione e combattere. Come? Con una croce in una mano, la Bibbia dall'altra, e soprattutto con grande vocazione di quella promessa e di quell'impegno che siamo fatti.